Buongiorno. Siamo alla conclusione del nostro itinerario, l'ultimo giorno, e riflettiamo questa mattina, al termine di questo cammino con le parabole, in questi giorni, con le ultime parabole che Luca mette nel capitolo 25, dopo il grande discorso escatologico, dove annuncia che non rimarrà pietra su pietra per quanto riguarda il Tempio, annuncia che nella storia ci saranno, appunto, nella storia umana ci saranno guerre, epidemie, violenze di ogni genere, e annuncia anche in qualche modo la persecuzione nei confronti dei suoi, quelli che credono in lui, nel corso del tempo. Ecco, dopo tutte queste, la piccola e la grande apocalisse, come la chiamano un po' i tecnici, ecco, c'è un versetto nel capitolo 24 di Matteo che rimane sempre problematico per tantissimi esegeti. Sono quei versetti in cui, quando si arriva, gli studiosi forse non sanno neanche loro cosa dire, e quindi non lo si affronta, o si dicono delle cose così, ma poi si cerca il più presto possibile di andare avanti. E il versetto, dopo tutto questo discorso apocalittico, è proprio questo: là dove ci sarà il cadavere si raduneranno gli avvoltoi. Ve lo ricorderete anche voi questo versetto, perché fa anche un po' impressione. E di che cosa sta parlando Matteo, e anche Luca allo stesso versetto? E sta parlando del corpo di Cristo. Che, qual è questo cadavere? Il cadavere è il corpo di Cristo, cioè il corpo di Cristo, il Venerdì Santo, è questa soglia importantissima, è il compimento di tutta una storia, ma è anche l'inizio di un'altra storia. Quindi, se noi ci fermiamo a Venerdì Santo, quel cadavere è soltanto materia per gli avvoltoi, cioè una carne che va in putrefazione. Se invece andiamo oltre Venerdì Santo, non ci fermiamo a Venerdì Santo, alla logica quindi di una storia mortale, ma entriamo nel mistero della fede cristiana e quindi del giorno di Pasqua, allora quel cadavere diventa il corpo nuovo del Cristo. È come se Gesù ci volesse avvertire: ecco, state attenti a non fermarvi al Venerdì Santo, cioè tutta la mia vita, tutta la mia oblazione, tutto il senso del mio venire nel mondo non si conclude il Venerdì Santo. Noi ci siamo soffermati per secoli solo sulla croce e non abbiamo annunciato la risurrezione. L'enfasi era sulla croce, no? Invece già il Signore ci dice nel Vangelo: guardate che se vi fermate solo su quel cadavere è materia soltanto per gli avvoltoi, cioè è la carne che va in putrefazione, e quindi bisogna andare a un'altra carne, alla carne appunto pasquale, alla carne pneumatica che riceve lo Spirito il giorno della Pasqua. A me piace molto nel Vangelo di Marco, perché dopo aver letto tutto il Vangelo, praticamente quel giovane nel sepolcro pone alle donne in qualche modo il punto, perché dice: voi cercate Gesù, con l'articolo poi adesso, il Nazareno, il crocifisso, vi fermate qua? Dopo aver letto tutto il Vangelo, vi fermate qua? Vi accontentate di Gesù, il Galileo, il profeta, il crocifisso, quello che è andato a finire male, oppure adesso vi aprite all'annuncio della Pasqua? Non è qui, è molto importante quell'annuncio, non è qua, è risorto. Quindi, in qualche modo, è molto importante ricostruire tutta questa storia, andare con lui fino lì, no? Alla croce, al sepolcro, ma poi bisogna fare un salto, bisogna andare a cercarlo come vivente nelle strade del mondo, nelle situazioni diverse del mondo. Ecco, questa è la fede cristiana, è la fede che non si ferma al venerdì santo, ma va appunto nella Pasqua, entra nella Pasqua e vive della Pasqua. Poi ci sono, anche lì c'è la parabola del fico, no? Imparata dal fico, che quando mette le gemme sapete che l'inverno è finito, che si prepara il bel tempo, e l'altra parabola e l'altra immagine è quella dell'arca di Noè. E quindi è come se ci fosse un suggerimento da parte di Gesù: non perdete la speranza, mai. Di fronte a questi scenari di morte, di guerre, di violenze apocalittici, ecco, sappiate che la croce è il simbolo di un crocevia, di un passaggio saliente, fondamentale. La croce è frutto di tutta questa storia violenta, è la memoria di tutta questa storia violenta, ma voi andate oltre, non perdete mai la speranza. E poi ci dice di costruire l'arca. Là dove noi siamo, dobbiamo costruire la nostra arca. Per salvare quel pezzo di mondo, il Signore ci affida quel pezzo di mondo dove noi abitiamo. E quindi dobbiamo salvare le piante, gli animali, gli altri esseri umani. Insomma, dobbiamo creare una comunità che trova rifugio nell'arca della Chiesa, nella comunità stessa. Ecco, è una consegna, mi pare, incredibile. Ma Matteo non si ferma semplicemente a questo, e nel capitolo 25 ci lascia tre parabole, una dopo l'altra, e sulle quali adesso io vorrei concentrare un po' la nostra attenzione per concludere anche un po' questo corso di esercizi. E la prima parabola è la famosa parabola delle 10 ragazze, o delle 10 vergini, come una volta si chiamava, la chiamavamo così, e le 5 stolte e le 5 sapienti, no? È una parabola molto strana questa, perché ancora si parla di un matrimonio, lo sposo è Cristo, ma la sposa non è così evidente. Dov'è la sposa? La sposa è rappresentata dalle 10 ragazze, perché le 10 ragazze rappresentano la Chiesa. È come se Matteo dicesse alla sua Chiesa, e anche a noi oggi, attenzione, che nella Chiesa c'è sapienza e insipienza. E la sapienza è prendere la propria lampada, ma con una riserva di olio, invece l'insipienza è pensare che l'olio che abbiamo già nella lampada ci basti. Ora, è chiaro che qui c'è già subito una specie di contrasto, perché nessuno andava a un matrimonio portandosi la lampada da casa. È una cosa molto strana, quindi l'uditore, l'ascoltatore, l'uditorio che ascoltava questa parabola da parte di Gesù subito drizzava le orecchie: ma perché la lampada? Perché la lampada? Noi sappiamo invece che si formavano due cortei, il corteo dello sposo e il corteo della sposa, si andava o alla sinagoga, si era a Gerusalemme, al Tempio, c'era il rito matrimoniale, poi si faceva un unico corteo e si tornava di solito a casa dello sposo, dove c'era una festa che durava anche 10, 15, 20 giorni. Se la famiglia era possidente, dava da mangiare, una festa, si ballava, si beveva anche per molti giorni. La gente più povera si doveva accontentare di pochi giorni, no? Quando veniva meno il vino, veniva meno il cibo, la gente capiva e poi andava a casa. Ecco, insomma, la festa era finita. Ma perché portarsi le lampade? Era inutile. Perché alla sera, nella casa dove c'erano tutti questi, si erano ospitati, si davano le lampade, si accendevano le lampade, che erano di solito di terracotta, queste lampade, no? E si preparavano e si accendevano, ma non è che uno si porta dietro la lampada. Quindi subito chi ascoltava questa parabola era un po' impressionato da questo fatto: ma perché prendono la lampada? Ora, uscendo dalla parabola, possiamo subito dare un'interpretazione. La lampada è la nostra vita. Ci sono quelli che sono sempre lì a lucidare la propria lampada, sono sempre preoccupati che la lampada sia bella, pulita, lucida, in qualche modo, ecco, degna, no? E quindi la vita esteriore, e forse non ci si preoccupa tanto di quello che si ha dentro, no? Ma la lampada funziona, si accende, solo se c'è l'olio. Molte volte noi rimaniamo indispettiti, se va via la luce e andiamo a cercare una torcia, poi ci siamo dimenticati di cambiare le pile e la torcia non ci serve a niente, no? Perché senza pila non funziona. Ecco, allora attenzione, una lampada senza olio è inutile. Quindi dobbiamo pensare che tutte e 10 sono partite con la lampada e con un po' di olio dentro, tutte sono partite con un po' di olio dentro, no? Solo che le sagge hanno detto, ma forse è meglio che ci portiamo un po' di più di olio. Perché? Perché forse pensavano che lo sposo era dietro l'angolo. Sì, adesso facciamo un po' di strada, ma poi lo incontriamo, poi è nostro. Bene, sono queste ingenuità che abbiamo noi anche un po' da giovani. Insomma, anche io quando ho finito il noviziato pensavo che l'incontro con il Signore fosse una roba immediata, no? Sì. Sono ancora qui da 30 anni che aspetto. Allora, voglio dire, non è vero, la data non la fissiamo noi, l'appuntamento non lo fissiamo noi. Lo sposo viene quando vuole lui. E l'indicazione che viene di notte è un chiaro richiamo al Cantico dei Cantici, perché lo sposo viene nell'ora dell'intimità. Non viene nell'ora, nel momento dell'attività, ma dell'intimità, e quindi viene a mezzanotte perché vuole celebrare l'amore con noi, il nostro amore che abbiamo per lui e il suo amore soprattutto che ha per noi, e quindi viene a mezzanotte nel pieno dell'ora dell'intimità, di quando si celebra questo amore. Quindi tutti e 10 partono baldanzose, pensano che in qualche modo lo sposo sia dietro l'angolo. Non è così. Camminano, si stancano, si addormentano, no? E nella parabola non c'è un giudizio negativo, perché, insomma, tutti si addormentano, anche le 5 sapienti si addormentano, perché ci stanchiamo tutti, i forti e i deboli, quelli che hanno più olio e quelli che ce ne hanno di meno, e quindi ci addormentiamo per la stanchezza, ed è proprio in quel momento in cui in qualche modo siamo più deboli, siamo addormentati, non siamo in qualche modo lì pronti a ricevere. Ieri abbiamo sentito un'altra parabola, disse vigilanti con le lampade accese, questo invito, ma dobbiamo constatare che tante volte nella nostra vita non è così, non è così. Il più delle volte non è così. Noi non siamo lì pronti, vestiti con le lampade accese, vigilanti in preghiera in attesa dello sposo. Non è quasi mai così. Ma il Signore non se ne fa cruccio, non si lamenta, non ci condanna per questo, perché il problema per Matteo è un altro, no? Il problema è un altro. Il problema è se ce l'hai l'olio o non ce l'hai. A mezzanotte si sente un grido. Ecco lo sposo, andateli incontro. Quindi non tutti proprio dormono. C'è qualcheduno che vigila, che è vigilante, che annuncia, lo dice agli altri. Io credo che sia una cosa molto importante. Vedete, su questa parabola ci si divide nell'interpretazione. Ci sono quelli come Jacques Dupont e tanti altri che dicono che questa è una parabola di escatologia finale, e cioè qui si parla della nostra morte, e quindi al termine della nostra morte, se abbiamo l'olio bene, entreremo con lui nel talamo, se invece non ce l'abbiamo saremo respinti e condannati, eccetera eccetera. Invece io interpreto la parola, a partire da un'altra scuola, che io non lo interpreto in senso di escatologia finale, ma di escatologia attuale. Cioè a me sembra che nella nostra vita ci sono state tante mezzanotti, almeno nella mia è così, credo anche nella vostra. Cioè ci sono stati tanti momenti alti di svolta, di maturazione. Alcune mezzanotte me ne sono accorto, le ho vissute, altre mezzanotte non le ho continuato a dormire. Altre volte non avevo l'olio. Quindi, attenzione, che non tutti dormiamo, ci sono quelli che ci svegliano, nella mia vita devo ringraziare mio padre, mia madre, qualche sacerdote, qualche insegnante, qualche amico che mi ha svegliato. Dice: svegliati, svegliati, ma cosa stai facendo? Cosa vuoi fare? No? E queste persone ci danno molto noia, perché noi vorremmo stare chiusi nel nostro piccolo mondo, nella nostra comodità, pensiamo che quella stasi sia in qualche modo una benevolenza per noi, e invece no, quella stasi è soltanto morte, e invece gli altri ci svegliano e quindi ci rimettono in cammino, ci fanno svegliare, ci mettiamo in piedi in qualche modo. Poi quando andiamo a accendere la lampada, ecco, ci rendiamo conto che probabilmente l'olio scarseggia e non ce la facciamo a tenere accesa la lampada, no? Perché ci manca un'energia interiore, no? Ma anche nella Chiesa ci sono stati queste persone che hanno svegliato la Chiesa. Io credo che Giovanni XXIII è stato un grande testimone, un profeta, che ha svegliato la Chiesa con il Concilio. Quella Chiesa un po', diciamo, addormentata di Pio XII, no? Era una Chiesa ancora dei secoli passati, no? Ecco, Giovanni XXIII ha avuto il coraggio di indire il Concilio. Tutti gli dicevano: santità, ma no, ma facciamo un sinodo romano, pochi giorni, una settimana, ce la caviamo. Dice: no, no, facciamo l'uno e l'altro, e facciamo il Concilio, no? Chiaro che poi Giovanni XXIII probabilmente non era la persona giusta per concludere anche il Concilio, ci voleva la sua forza, la sua determinazione per iniziarlo. Un Paolo VI non l'avrebbe mai iniziato, detto fra di noi, ecco, perché sarebbe stato titubante, sì, no, no, sì, vediamo, cioè, però era la persona giusta per concluderlo, per finirlo. Giovanni XXIII forse non sarebbe riuscito a concluderlo, il Concilio, come è stato invece concluso, intendo proprio nei documenti, a stringere le cose, no? Ecco, quindi vedete lo Spirito Santo come agisce, è presente nella Chiesa, ma possiamo dire che ci sono stati tanti testimoni che gridano nei diversi tempi, no? Mazzolari per me è un uomo straordinario che ha gridato alla Chiesa del suo tempo, no? Sempre Giovanni XXIII l'aveva chiamato la tromba dello Spirito Santo, no? Ecco, dava fastidio. Certo, queste persone che gridano nelle mezzanotti della Chiesa danno fastidio, no? Credo che San Francesco è un altro che ha gridato nella chiesa più nell'apice del pontificato, Innocenzo III, non so se abbiamo presente chi era Innocenzo III, l'apice della potenza massima di un pontefice, della presenza del potere della Chiesa in Europa, ecco, viene fuori il poverello che viene mandato da Dio a ricostruire la sua Chiesa in modo evangelico. E così via, abbiamo tanti esempi anche vicino a noi, persone che gridano, forse nella nostra diocesi, nella nostra congregazione, che sono avvertiti prima degli altri, no? E sono profeti da questo punto di vista. Quindi o nella nostra vita personale, o nelle nostre congregazioni, o nella Chiesa, nel mondo anche, ci sono queste persone che in qualche modo indicano una strada per cambiare le situazioni, e credo che sono proprio mandati dallo Spirito Santo, no? E in certi momenti particolari della nostra storia. E allora lì c'è la verità, e la verità è che tutti si svegliano, vogliono accendere la lampada, ma alcune, le cinque stolte, si rendono conto che in qualche modo non possono tenere accesa la lampada, e allora dicono alle altre: dateci un po' del vostro olio. E loro rispondono: no. Ho già detto il primo giorno che ci sono le parabole che avrebbero bisogno di una spiegazione. Ecco, ci sono spiegazioni, la parabola del seminatore, della zizzania, ecco, insomma, che forse potremmo anche da soli capire meglio, ma questa parabola è veramente molto difficile. Non so se voi l'avete, se vi siete fermati a interrogarvi, ma per come mai questi cinque che sarebbero i bravi cristiani, quelli che dovrebbero dare testimonianza, aiutare gli altri, hanno questo no così forte? quasi violento alla richiesta delle cinque insipienti che sono nel bisogno, no? Che chiedo semplicemente un prestito, dammi un po' dell'olio che lo tengo anch'io accesa la mia lampada che possa, no, andatevelo a comprare. Ecco, io mi sono fermato per molto tempo a capire, ma perché dicono no? No, c'è qui qualcosa che non torna, no? Ecco, sempre il paradosso che noi non ci aspettiamo, no? Non ci aspettiamo, forse ci saremmo aspettati la situazione contraria, che le cinque sagge si trovano in difficoltà, vanno dalle cinque insipienti e che gli rispondono di no, casomai. Ma invece no, è tutto il contrario. E allora perché? Perché rispondono di no? Allora, attenzione, prima che mi dimentichi, le cinque sagge forse sono un po' cattivelle, ma questo è perché Matteo vuole costruire la parabola in questa maniera, perché succede così quasi sempre al 90% delle situazioni, che quando noi ci troviamo in difficoltà, noi andiamo a cercare da altre parti qualche cosa. E allora le cinque sagge sono un po' cattivelle, le sviano, perché dicono loro andatevelo a comprare. Guardate, questo olio nessuno lo vende. Non è che venite a Camaldo, io ve lo vendo in bottiglie, no? Non c'è questo olio, no? Ma neanche a Međugorje, ma neanche da Padre Pio. C'è della gente che pensa che andando in questi posti si compra questo olio. Guardate, nessuno lo vende. E se qualcuno vi dice che lo vende, vi sta dando una grande fregatura. Ecco, perché non c'è questo olio, non si vende questo olio. Questo olio lo dà soltanto Dio. O lo dà Lui, o se no. È inutile che lo andiamo a cercare di qui, di là, sopra, sotto, eccetera, eccetera, no? E quindi forse qui io mi domando, ma che cosa hanno trovato queste? E poi hanno anche la faccia tosta di ripresentarsi, di andare a bussare alla porta, no? Quindi ecco perché poi lo sposo dice, ma io non vi conosco. Ci ritorniamo adesso su questo. Ritorniamo invece sul fatto perché dicono di no. Non glielo potevano dare un po', qualche goccia, versare, eccetera, eccetera. Hanno paura che versando si perda l'olio, cada qualche invece per terra, che invece... No, non è questa la questione. È perché questo olio non si può travasare. È questa la questione. E adesso vi faccio un esempio, per così forse lo capiamo subito al volo. Perché è una cosa molto seria questa, no? Massimiliano Kolbe, sapete chi è? Ecco, che è morto ad Auschwitz. Non è che la sera prima ha detto, ma adesso io domani faccio l'eroe, vado a salvare quella persona. Non lo sapeva. Pensava come sopravvivere anche il giorno dopo. Tutti pensavano come oggi devo sopravvivere. Quel tale preso, scelto perché doveva andare, sapete che non è morto nella camera a gas, è morto nella buca, affamato, quindi era stato scelto, era indebole, probabilmente non riusciva più a lavorare, questo tizio l'hanno chiamato e dice vabbè tu vai via, fuori, e invece questo comincia a gridare come uno stesso, e Massimiliano Kolbe, una cosa molto strana perché era anche molto rischioso fare una cosa del genere, chiamare l'ufficiale e dire vado io al suo posto, perché sennò avrebbe preso anche lui e messo tutti e due nella stessa buca. No, e invece lui ha avuto il coraggio di dire vado io al suo posto. Ecco, questa è una cosa che a me lascia veramente interdetto, no? Ma perché chi era quello là? Suo padre, suo figlio, suo fratello, non so, la persona che amava di più? No, non so, era un perfetto sconosciuto. E oltre a questo mi domando, va bene, oggi ci sono io che ti salvo, vado io al tuo posto, e domani c'è un altro che va al tuo posto. Personalmente gli devo dire, forse questo sarebbe stato l'elemento che mi avrebbe forse detto, ma aspetta un attimo, invece di offrirti, e domani? Tu oggi lo salvi, se vieni accettato. E domani chi va al tuo posto, al suo posto? Sapete che quel tale si è salvato, è venuto fuori da Auschwitz. Ecco, allora, questo amore, questa consegna di amore, deve avere una forza straordinaria. Non è semplicemente il mio affetto, la mia simpatia, il mio legame affettivo con una persona. Questo è un amore, insomma, che ha uno spessore particolare, è costruito di un'altra dimensione. E per questo è andato a finire sugli altari, ma se me ne ho colpa, no? Al di là del gesto eroico. Perché? Perché la Chiesa ha riconosciuto che in questo amore ci fosse veramente il passaggio dello Spirito Santo e che non l'ha salvato solo in quel momento, l'ha salvato per tutta la sua vita. Ecco, ma Massimiliano Kolbe, del suo olio, se stessimo all'immagine della metafora qui, non gli ha dato neanche una goccia a quell'altro. Non ha travasato il suo olio all'altro, ha acceso tutta la sua lampada e ha sprecato, tra virgolette, in senso buono, ha consumato tutto l'olio che aveva dentro, illuminando, diventando luce per quell'altro, vita per quell'altro. Alcune volte incontro delle madri che sarebbero disposto a dare la vita, a fare, non so, perché hanno un figlio handicappato, hanno un figlio drogato, hanno un figlio, potessi io dare la mia vita per lui perché fosse sano, potesse guarire, potesse, sì, tu puoi morire come martire, ma tu non trasferisci niente della tua essenza vitale, di quello che hai dentro, non trasferisci nulla all'altro. Ecco, un po' qualcosa, io ho studiato, non è che tutta la mia scienza adesso taglio un terzo, una fetta e te la trasferisco a te. Io ti posso insegnare delle cose, ma tu, a tua volta devi studiare. Non so se mi spiego. Quindi ci sono delle cose, già nella vita nostra, che ci fanno capire benissimo che noi non possiamo trasferire qualcosa di importante, di intimo, dentro di noi, che è essenziale dentro di noi, che si è costituito con la nostra persona, con la nostra vita, all'altro. Io te lo posso dare. E se seguo ancora l'immagine che sceglie Matteo, la lampada, posso accendere tutta la lampada. Loro avrebbero potuto dire alle 5 sciocche, venite con noi. Perché con una lampada si può camminare in due. Io una volta in un bosco mi sono trovato, la mia lampada non funzionava più, e sono andato dietro quell'altro che aveva la lampada. Vicini, abbiamo fatto la strada insieme. Quindi si può camminare, accendo di più la lampada, andiamo insieme. Non è questo che è previsto da Matteo, perché Matteo già vedeva che in realtà la gente andava a cercare fuori le illuminazioni, le esperienze, no? Perché siamo fatti così, purtroppo, no? E anche noi forse abbiamo fatto lo stesso errore. Andiamo in un posto, pensiamo, non so se avete sentito parlare di Natuzza, no? Tu sai tutto. Natuzza, in Calabria, mi pare, era in Calabria, una donna straordinaria, io l'ho studiata un po', non ho avuto modo di conoscerla, ma so che preti religiosi andavano da Natuzza, insomma, in momenti anche difficili, anche persone malate, aveva un dono, questa donna era semianalfabeta, non è che avesse studiato molto, parlava diverse lingue quando era ispirata, lingue anche molto antiche, e soprattutto ti faceva la diagnosi. Appena tu entravi, lei ti diceva, ecco, hai questa malattia, vai da questo medico in questo ospedale. Ma lei non si era mai mossa dalla Calabria, non conosceva nessuno. E soprattutto quando entrava un prete, che non so, un prete così come me, che io non porto segni distintivi, lei si alzava in piedi. Lei riconosceva subito i preti, no? Dice, ma come fai a sapere? Diceva, reverendo, prego, si accomodi. Lei per rispetto si alzava, dice, ma io vedo il tuo angelo. Chissà, poi avere il dono dell'ubiquità, insomma, è una donna un po' speciale, no? Ma non è che tu vai là da Natuzza e Natuzza ti può, se sei malato, ti può dire dove potevi andare a curarti, ma non è che della sua esperienza spirituale, il suo spirito lo condivideva con te, ti dà un pezzetto, non ti può dare niente, no? Ecco, loro voglio dire, ma ci sono delle persone che vanno di qua, corrono di là, andiamo a Medjugorje, andiamo da Padre Pio, andiamo a tutti i santuari possibili. Sì, va bene, ma non è che tu aumenti l'olio nella lampada, perché l'olio nella lampada si aumenta in un'altra maniera, ma non in questa maniera, che vai a attingere, a cercare, a pensare, eccetera, eccetera. Non è così. Cosa avrebbero potuto fare, visto che le cinque sagge non gli hanno detto, beh, venite con noi, perché noi glielo possono dare quell'olio. Potevano dire, beh, allora adesso noi ci fermiamo qua, siamo povere, e fare come il peccatore, il pubblicano nel Tempio, Signore, abbi pietà di me, non ho capito, ho puntato sulla lampada, perché il più delle volte noi puntiamo sulla lampada. E pensiamo che quell'olio che abbiamo sia già sufficiente per andare avanti, fare le cose, ma noi puntiamo sulla lampada, non puntiamo sull'olio. Avremmo dovuto dire, Signore, non abbiamo capito niente, abbiamo sbagliato, abbiamo puntato sulla lampada, pensavamo che fosse, adesso non abbiamo olio, perdonaci, daccelo tu questo olio. Se avessero fatto così, e vi consiglio che se vi trovate in queste situazioni, è inutile andare a destra, manca a sinistra, tanto nessuno te lo dà, l'olio, non c'è. Non perdere tempo e energie. Ma invece, fermati e abbi il coraggio di stare davanti a Dio come un peccatore, come il pubblicano, che dice, Signore, abbi pietà di me, io l'olio non ce l'ho. L'ho consumato male, l'ho perso. Soprattutto, perché non ce l'hai questo olio? Perché non hai acceso la lampada. Ecco, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cioè, come si fa ad avere l'olio? Accendendo la lampada, tenendo accesa la lampada. In qualche modo qui l'esperienza di Elia ci dovrebbe essere molto utile. Sapete che quando è andata dalla vedova di Zarepta, quella donna gli ha detto, guarda, adesso un po' di farina, un po' di olio, impasto l'ultimo boccone per noi e poi moriremo. E lì gli dice, ma no, condividi con me quello che hai. E il giorno dopo aveva ancora olio, aveva ancora farina. Ecco il miracolo di questo olio. Alcuni dicono che era fede, ma la fede ce l'hanno anche le altre, le cinque anche stolte. Tutte partono. Se non si parte, allora uno non ha la fede, ma tutti sono partiti con la fede. Dice, le buone opere, ma le opere buone sono qualcosa di esterno, non di interno. Questa è la realtà dello Spirito Santo, questo è l'amore di Dio nel nostro cuore, no? Come dice Paolo, che lo Spirito Santo è stato riversato nei nostri cuori. E come lo tengo vivo? Come può crescere questo Spirito Santo? Paolo ci dice, camminate secondo lo Spirito, lasciatevi guidare secondo lo Spirito, va bene? Ma in realtà, qui c'è un'intuizione di Matteo molto preziosa, attraverso questa immagine della lampada, che mi sembra che è un richiamo anche a quella parola iniziale nel discorso della montagna, voi siete la luce del mondo. E allora come si tiene accesa questa luce? Ecco, in questa maniera, tenendo accesa la lampada. Dice, ma allora consumo l'olio? No, perché è lì il miracolo, che più tu tieni accesa la lampada, più fai del bene, più ami, più la lampada si riempie di olio, ne hai sempre. E quando noi invece abbassiamo il livello della luce della lampada, oppure addirittura spegniamo la lampada, allora l'olio si imputridisce dentro la nostra lampada e non riesci più a accenderla questa lampada alcune volte. Non ce la fai proprio più, devi togliere l'olio, devi pulirla, devi fare tutto un trattamento particolare, ma ci rimane sempre una goccia. Alcune volte ci sono delle persone talmente in crisi, dice, poi guarda, io non ho più voglia di fare niente, non ho più nessuna motivazione, non mi interessa più niente. E io dico, accendi la lampada. Ma con cosa accendo questa lampada? Ancora hai una goccia di olio, sempre ci rimane una goccia di olio. Ma con una goccia di olio non faccio niente. Accendi la lampada. Ricomincia a vivere nello Spirito Santo, nell'amore di Dio, e allora pian piano ti renderai conto che oggi hai consumato questa goccia, ma non è che rimani senza, domani te ne trovi altre due o tre, e il giorno dopo ancora di più. cioè l'olio aumenta nella lampada. Questo è il segreto della vita cristiana. Ecco perché Gesù dice che chi dona la propria vita l'avrà, ma chi la tiene in sé la perde. E l'immagine della lampada e dell'olio credo che sia straordinaria. Allora, dicono di no, ma non perché sono, scusatemi la parola, sono cattive, sono fetenti, queste qua non vogliono condividere niente, ma no, non glielo possono dare l'olio. L'olio te lo può dare soltanto Dio. E invece io posso accendere tutta la mia lampada, illuminarti, amarti, servirti, dare la mia vita per te, morire anche come martire, come Massimiliano Kolbe. Ma del mio olio a te non te ne viene neanche una goccia. Sei tu che devi riaccendere la lampada, confidare nell'olio che il Signore ti ha dato e continuare a vivere amando, servendo, unendoti nel bene con gli altri, pensando alla crescita delle altre persone, spendendoti, e allora avrai l'olio e la lampada sarà accesa e potrai incontrare il Signore. Che vuol dire poi incontrare il Signore, no? Nel talamo. Attenzione, l'incontro col Signore non è mai diretto, è sempre mediato l'incontro col Signore, non è mai diretto. Sarà diretto soltanto dopo la nostra morte, ma anche là sarà mediato, non illudiamoci troppo, diciamo, lo vedremo faccia a faccia, ma questo è un modo di dire, tanto perché Dio non ha la faccia, perché è puro spirito, ma perché ci sarà la comunione dei santi. Quindi l'incontro diretto, come ce lo immaginiamo noi, attenzione, non c'è in realtà. L'amore è sempre mediato, è sempre una condivisione dell'amore. E l'amore, perché sono tre nello Spirito Santo, non sono due, io e te, tu e Dio, ma siamo in tre. E quindi c'è sempre una mediazione, in qualche modo, un dislocamento, io lo chiamo così, dislocamento dell'amore, è che il Signore mi chiede di amarlo, ma non amare lui, di amare quell'altro. È così. E anche questo noi non riusciamo a capirlo, il fluire dell'amore, no? E forse riusciamo a capirlo con Maria Maddalena, Maria Maddalena nel giardino. Maria, Rabuni, maestro mio, questa si alza, va incontro, l'avrà baciato, ma sì, l'avrà baciato, cosa vuol dire? Però gli dice, non prendermi. Non gli dice, non mi tangere. In greco non c'è scritto così. Cioè, non fissarti su di me. Lascia che io vada al Padre. Mi vuoi bene? Mi ami? Lascia che io vada al Padre. E tu vada ai miei fratelli. Mi ami? Vada ai miei fratelli. Ecco l'amore dislocato. E allora ecco che le cinque sapienti che sono pronte entrano nel talamo, cioè fanno l'esperienza. Cos'è il talamo? Sì, è il paradiso, l'unione, eh? Ma qui io seguo ancora la mia interpretazione di scatologia attualizzata. Il talamo è l'esperienza dell'amore adesso. Ed è l'esperienza di lui con qualcuno che il Signore mi ha donato. E allora entrare in questo talamo è vivere e generare questo amore, essere generati, ma anche generare questo amore. È sempre così. L'amore è vitale perché ti genera e ti fa generare l'amore. E invece le cinque arrivano, quelle stolte, non so cosa hanno trovato. Io veramente sarei curioso di sapere che cosa hanno trovato. E hanno la faccia tosta di presentarsi. Aprici, aprici! Ci siamo anche noi? No, la porta è chiusa. E allora una persona una volta mi ha detto, ah, queste porte sempre chiuse, queste... Eh sì, la porta è chiusa. Anche in Matteo 5, chiusa, tu se vuoi pregare, vai nella tua stanza, chiudi la porta. Perché il senso della porta che si chiude è il senso dell'intimità, della conoscenza profonda. Dell'esperienza profonda, è questo. Non perché vogliamo escludere, della gente. Ma Gesù però gli dice che la porta si è aperta e la porta si è chiusa, gli dice una risposta terribile, quasi insopportabile, perché dice: io non vi conosco. Chi richiama, se vi ricordate, quel testo di Matteo 7, andate via operatori di iniquità, vi ricordate che l'abbiamo fatto insieme, no? E la stessa cosa, io non vi conosco, che è veramente qualcosa di preoccupante. Come non ci conosci? Ma se noi siamo battezzati in te, ti abbiamo pregato, abbiamo celebrato i tuoi misteri, non vi conosco. Perché? Perché l'amore conosce solo l'amore. La tua preghiera, le tue eucaristie, i tuoi rosari, tutto quello che è, se ti servono per tenere accesa la lampada, va bene. Perché ami, va bene. Ma se non ti servono per questo, ecco, non hai l'olio, non hai tenuto accesa la lampada, non hai vivificato l'olio dentro, cioè l'esperienza spirituale profonda di intimità, di rapporto con lui, di affidamento, di consegna, allora che ti sono servite i tuoi rosari, le tue preghiere, le tue messe, eccetera, eccetera. Allora sono servite soltanto forse per una lucidatura alla lampada esterna. La lucidatura alla lampada al Signore non gli interessa niente. Anzi, forse il Signore ama la lampada più sporca, quella più coinvolta nelle situazioni. Ma dimmi che olio stai bruciando in quella lampada. Dimmi un po' che se bruci quell'olio, veramente. Questa è la questione seria. Quindi è come se Matteo ci dicesse: state attenti, il cammino è lungo. Voi pensate che sia dietro l'angolo, non è così. Forse Matteo ha capito che la parusia, il ritorno del Signore, non era immediato. Ha dato un piccolo suggerimento, non era sicuro. Noi oggi, dopo 2000 anni, abbiamo capito che il cammino della storia è lungo ancora, non è mica qui. Allora, bando all'ingenuità, che noi incontriamo il Signore dietro l'angolo. No, non è dietro l'angolo. Ma devi attendere la mezzanotte della tua vita. E questa mezzanotte non si sa quando arriverà questo momento della mezzanotte. Ma è sempre una mezzanotte di un incontro, di una verifica di amore. Un confronto, un'esperienza di amore, no? E allora devi avere l'olio. Allora, non indugiare, non rimanere lì addormentato, non voltarti dall'altra parte, lasciati svegliare e accendi la lampada. Oh, solo una piccola goccia, accendi la lampada. Non chiedere l'olio agli altri, perché tanto non te lo possono dare. Gli altri ti possono dare una buona parola, ti possono illuminare con la loro luce, ma tu sei alle prese con te stesso e non puoi andarlo a cercare a comprare. Ma dove lo vuoi andare a comprare? Nessuno te lo vende. Quest'olio te lo dà soltanto Dio, perché è Dio, è lo Spirito Santo, è l'amore. Accendi la lampada e accendendo la lampada, anche con una goccia, vedrai che ritorna altro olio. Oppure non hai il coraggio neanche di fare questo, allora inginocchiati e di: Signore, abbi pietà, io non ho capito niente della mia vita, ho fallito tutto, non sono riuscito a fare niente, ma fare, non delle cose, non sono riuscito ad amare con l'olio che tu mi hai dato. E adesso mi sento così svuotato e non riesco neanche a accendere neanche la lampada. Allora il Signore ci perdona, ci rimette in piedi, non scappiamo, perché quello è la scelta ipocrita, è la maschera. E allora è meglio stare davanti a Dio col nostro volto, umili, peccatori, è meglio stare così. E il Signore ci accoglie e ci ridà dell'altro olio per andare avanti. Ma poiché questa immagine dell'olio forse era troppo contemplativa, troppo intima, non so se tutti l'avevano capita bene nella comunità di Matteo, allora Matteo non vuole rischiare l'incomprensione. E ha messo accanto a questa parabola un'altra parabola, forse più facile da capire, ed è la parabola dei talenti, no? Dei talenti, dove i talenti sono ovviamente i doni carismatici, sono i carismi dati dallo Spirito, quindi è un altro modo di parlare sempre di questa presenza dello Spirito in ciascuno di noi. Ci sono quelli che hanno ricevuto 5 talenti, chi 3, chi 1, Sappiamo che quello che, come l'altra sera che abbiamo parlato delle mine, no? Che questo tale ha un'idea sbagliata di Dio, ha un'idea sbagliata di Dio, perché gli dice dopo: ah, ma io so che tu vuoi raccogliere dove non hai seminato. Questo non è vero. Nella Sacra Scrittura queste cose non ci sono. Dio invece semina, esce, semina, ama il suo popolo, lo custodisce, pianta la vigna. Non è vero che vuole il raccolto se non ha seminato. Ecco, allora, ma che immagine hai allora tu di Dio? Ecco, molte volte noi abbiamo un'immagine idolatrica di Dio. Abbiamo un'idea pagana di Dio. Non abbiamo un'idea veramente biblica di Dio. Non c'è da nessuna parte scritto nella Bibbia che Dio vuole raccogliere dove non ha seminato. Quindi è un'idea sbagliata totalmente. Questo quindi non sa, non conosce o ha distorto le cose nella sua testa o nel suo cuore. Ma la cosa poi grave che fa è quella di seppellire il talento sottoterra e quindi rischia in qualche modo di renderlo, di ossidarlo. Un talento, una moneta a contatto della terra si ossida, no? Che sia di bronzo, che sia di metallo prezioso, comincia un processo di si ossida e quindi gli presenta anche un talento corrotto, no? Non quel bel talento che gli aveva dato, no? E allora lui dice: ma perché non l'hai messo almeno in banca? Te la potevi cavare così, non volevi fare niente, no? Sei così fanulone che non vuoi fare niente, non ti vuoi impegnare, almeno potevi mettere in banca, ti avrebbero dato un piccolo interesse, mi potevi almeno presentare quel piccolo interesse, neanche quello. E allora ecco che gli viene tolto il talento, punito, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questa parabola? Vuol dire che a ciascuno di noi il Signore ci dona dei carismi. Ci sono delle persone che hanno dei carismi straordinari, veramente. Ci sono delle persone che hanno dei carismi bellissimi, delle lingue, dell'intelligenza teologica, della creatività proprio nella Chiesa, il servizio, ma ci sono delle cose incredibili. Se uno si guarda attorno nella propria congregazione, nella Chiesa, gira un po' il mondo, vede che cosa fa la Chiesa, ma insomma ci sono delle persone straordinarie che uno può dire: ma come è possibile questo? Perché c'è lo Spirito Santo, i talenti dello Spirito Santo. Ma attenzione, ma se tu hai ricevuto solo un talento, questi talenti non sono tutti uguali, attenzione, significa che quello lì ce l'hai solo tu, e quella realtà lì che hai tu serve per l'edificazione del regno, è come se un grandissimo, una grandissima parete di un affresco mancasse qualche cosa. Se tu non metti il tuo talento, non lo tiri fuori, non lo vivi, manca qualche cosa nel mosaico, appunto, del regno di Dio. E quindi è importantissimo anche il tuo talento. Ma ne ho uno solo, cosa ci faccio? No, non devi ragionare così, questo è un modo mondano di ragionare. Quel talento ce l'hai solo tu. Non so se avete letto gli scritti di Teresa la piccola, non la grande, no? Teresa la piccola, che era un tipetto non tanto facile, non so se avete letto i suoi testi, è stata anche maestra del noviziato, era una donna anche molto esigente, forse anche un po' lunatica, vabbè, aveva le sue pecche anche lei da un punto di vista umano, però aveva una ricerca di Dio straordinaria, un'esperienza di Dio straordinaria, e lei a un certo momento capisce, da monaca di clausura, che lei ha un animo missionario, da monaca di clausura, che non poteva mai andare in missione, e invece dona la sua vita appunto per le missioni, no? Ecco, qual è il talento della nostra preghiera? Qual è il talento nell'esperienza contemplativa che facciamo? Qual è il talento proprio della vita pratica della nostra comunità, alcune volte, no? Ecco, noi pensiamo, forse abbiamo studiato per certe cose, e attenzione, non confondiamo il talento con la professione, per i nostri studi, è un'altra cosa il talento, è un'altra cosa. Ci sono alcune volte delle suore che mi dicono, ma sai, la madre generale mi ha chiesto di fare questo servizio, ma io non pensavo, poi mi sono trovato bene, anzi mi piace, e vedo, quello è il talento. Non è perché hai fatto certi studi, perché hai certe competenze, il talento è un'altra cosa, è una dimensione spirituale, che vivendolo non solo fai del bene, ma ti senti felice. Ti senti realizzato, ma veramente felice, toccato interiormente, cambiato dentro, no? E quindi noi dobbiamo domandarci quali sono i talenti. No? Ma quanti talenti ho? Domanda sbagliata. Non devi farti la domanda quanti talenti hai. Se cominci a entrare in questo discorso, hai già sbagliato tutto, non ne vieni più fuori. Invece devi domandarti, ma qual è il mio talento? Pensa di avere uno solo e dire, ma qual è il mio vero talento? Che in qualche modo mi rende unico nella mia chiesa, nella mia comunità, nel rapporto con gli altri, che mi rende unico. Quello. Poi è chiaro che dobbiamo fare anche tante altre cose. Non dobbiamo fare solo quello, vivere solo quello. Specialmente oggi, no? Ci viene chiesto tantissime cose. Ma se tu vivi bene quel talento, allora veramente vivrai anche tutte le altre cose. Qual era il talento di San Paolo? Il talento di San Paolo era l'evangelizzazione, la predicazione. Era un uomo insopportabile, ha litigato con tutti, anche con il suo amico Barnaba che l'aveva chiamato, insomma, alla fine ha litigato con tutti. Era un uomo insopportabile, no? Però aveva anche delle collaboratrici, che noi abbiamo cambiato tutti i nomi maschi, no? In Romani 16 c'è un elenco di donne che erano tutte sue collaboratrici. Probabilmente andava molto meglio con le donne che con gli uomini, no? Con gli uomini litigava sempre. E noi, non capendo, abbiamo messo tutti i nomi maschili, ma invece sono quasi tutti femminili quei nomi lì, sono tutte donne. E qual era la capacità di Paolo? Annunziare il Cristo, parlare di Cristo. Non doveva essere neanche alto, neanche carino, insomma una persona un po' così insignificante da vedersi. E invece aveva una forza della parola incredibile, l'evangelizzazione. Lui che riesce, dice, io fondo la chiesa, poi un altro costruirà. Non si vede, non si capisce se celebra l'Eucaristia Paolo, probabilmente. Dice, io non sono venuto per battezzare, probabilmente lo faceva fare agli altri i battesimi, no? Dice, come? Paolo non battezzava. No, no. A lui interessava annunciare, convertirti, farti nascere la fede nel Cristo, la fede, no? Il battesimo non lo lasciava fare agli altri, forse a queste donne che erano delle diaconesse, che lo aiutavano, che lo battezzavano, chissà, non lo sappiamo. Allora, ecco il dono di Paolo straordinario, che è molto diverso da quello di Pietro o di Giovanni. Quando Pietro si volta nel Vangelo di Giovanni, nell'ultimo capitolo, e dice, lui cosa sarà? Ma a te cosa ti importa? Tu cammina, tu vieni dietro me. Se lui, io voglio che lui rimanga, cioè lui ha un altro carisma, ha un'altra cosa da realizzare per me. Ecco, noi ci confrontiamo troppo, lui è bravo, lui ha tanti talenti, tante cose. Cioè, no, smettiamola, perché queste cose ci fanno soltanto male. Noi dovremmo essere più preoccupati di dire, ma io che talento ho? E se siamo arrivati a 50-60 anni e non abbiamo ancora capito che talento abbiamo, è un po' seria la faccenda, è un po' seria. Perché allora abbiamo capito che forse la nostra vita si deve darsi in una professione, in una managerialità, non solo in un'organizzazione. No, non è questo. La nostra vita si deve dare in un servizio che viene dal talento, dalla presenza dello Spirito Santo dentro di noi, un rapporto carismatico, carismatico. Dice, ma io non ne ho nessuno. Non è impossibile. Lo Spirito Santo ha dato a tutti, almeno un talento, un carisma per la Chiesa, per costruire la sua Chiesa. Quindi la seconda parabola, se non vuoi capire la prima, dell'olio, è troppo complicata l'olio, la lampada, tenerla accesa, eccetera, eccetera, almeno questo è più semplice, ma siamo, è un altro modo di parlare della prima, per far capire alle persone. E quindi non perderlo questo talento, non rovinarlo, non buttarlo via, ma prendilo seriamente. Forse gli altri non se ne accorgono, ma tu lo devi scoprire qual è il tuo talento. E quando l'hai scoperto, vivilo con tanta fede. Ecco, e ti darà tanta felicità questo talento, perché è il dono di Dio. Terza parabola, giudizio universale. Dice, cosa c'entra adesso il giudizio universale? Ecco, adesso saremo giudicati su quello che abbiamo fatto, su quello che non abbiamo fatto, i capri, gli agnelli, eccetera, eccetera. Attenzione! Forse non abbiamo ancora capito che questa è una parabola, che il giudizio non è detto che sarà così. Questa è una parabola di tipo apocalittico. Questo schema è preso da altre parabole che sono presenti in libri, che non sono entrate nella Bibbia, che sono cosiddette apocalittici, perché il Messia avrebbe dovuto pulire l'aia, come lo dice anche Giovanni Battista. Giovanni Battista dice, quello che verrà dopo di me, lui sì, è forte. Perché? Perché metterà la scure agli alberi, alla radice degli alberi. Quindi non è che viene lì per potare. Ah, non dai frutto, aspetta, ti do una bella potatura e dopo vediamo. No, io ti stronco, ti taglio la radice. Questa è l'idea apocalittica. Cioè, una roba pazzesca. E in più, la divisione sull'aia, la pula da una parte e il grano dall'altra, ben chiaro, Zizzania e frumento, e abbiamo visto che non è così facile separare, togliere. Invece ci dice, aspetta un momento, aspetta, non avere fretta. E noi invece abbiamo questa fretta, ecco, insomma, no? Vogliamo. E allora, ecco, attenzione, questo è lo schema apocalittico. Non è detto che sarà così il giudizio di Dio. Il messaggio della parabola è un messaggio molto bello, che forse noi abbiamo solo tradotto il giudizio, la condanna. Ecco, se non ti sei comportato bene, allora andrai all'inferno. Ma la parabola, il messaggio della parabola non è questo. Il messaggio della parabola è un messaggio di allarme. Ma nella tua vita sei riuscito almeno a fare un gesto di umanità? Ogni tanto. Non gesti eroici, non ti viene chiesto di morire per uno sconosciuto come ha fatto Massimiliano Kolbe. Perché forse non tutti noi abbiamo il coraggio di fare una cosa di questo genere, o non siamo preparati, non abbiamo l'olio. Forse per accendere la lampada fino a questo punto al martirio, ma forse non siamo stati chiamati al martirio rosso, al martirio verde. Sapete che i monaci distinguono il martirio rosso, perché generalmente i martiri non c'erano più, verso la fine del 1000, no? L'epoca del martirio era finito e quindi hanno capito che si doveva vivere il martirio in un'altra forma, nella quotidianità, nella fedeltà dell'amore quotidiano. Molte volte ci sono dei martiri lì di non poco conto, che non è rosso perché non muori, non dai il sangue, ma è un martirio di fedeltà. Ma la parabola non è questo. La parabola ti dice, ma tu, come un essere umano fatto da Dio, sei riuscito a fare un gesto di umanità? Elementare. Sei riuscito a dare un pezzo di pane a una persona? Un po' di acqua a un'altra? Un vestito a uno che non ce l'aveva? Di andare a trovare quello che era in carcere? O quello che era all'ospedale? Sei riuscito a fare un gesto nella tua vita, uno, sei riuscito almeno a fare un gesto di umanità, o sei diventato così disumano che sei irriconoscibile? Ecco, l'epulone è una cosa molto seria, perché non è che Dio lo manda all'inferno, l'epulone si trova all'inferno, ma non se ne rende conto. E il suo inferno è la sua disumanità con Lazzaro. Il suo inferno non è perché banchetta, perché veste di porpora, pensa al menù, cosa deve fare, i banchetti. Non è quello. Non va all'inferno per quello. Quella è la sua stupidità. è la sua immaturità. Ma quello che lui manca nella sua vita è l'incontro con Lazzaro. È questo che gli manca. Poteva continuare a fare i suoi banchetti, ma doveva rendersi conto che c'era Lazzaro. E dirgli: Lazzaro, ma cosa stai a fare qua? Vieni dentro a casa. Di cosa hai bisogno? Curarlo, prendersi cura di lui. E sarebbe uscito dal suo inferno. È questo quello che la parabola ci vuole dire. Non perché Dio ti manda all'inferno. Noi tutti siamo nel nostro piccolo grande inferno. Il Signore è venuto nel mondo per tirarci fuori dall'inferno. Ma noi ci stiamo così bene al nostro piccolo inferno. Chissà perché. Che è il nostro egoismo, le nostre chiusure, la nostra cecità. E che cosa non riusciamo a fare, a vedere? Proprio questi gesti di umanità, minimali, alcune volte proprio minimali, minimali. Ma sei riuscito a dare un pezzo di pane a uno che ne aveva, ti chiedeva quel giorno un pezzo di pane? Ma sei riuscito a fermarti ad ascoltare una persona che ti chiedeva semplicemente un ascolto? Sei riuscito ad andare a trovare uno in carcere? Io dico sempre alle persone: andate in carcere, andate nelle carceri, andate a trovare quelle persone. Ma sono corrotte, sono condannate, cosa andiamo a fare? Come se fossero uomini già perduti, donne perdute, ma non è vero. Vai a vedere l'umanità, vai a vedere che cosa soffrono. Un professore di università è andato a fare le lezioni in un carcere del 41 bis, no? Dice: io ero andato là perché sono professore di università, volevo aiutare queste persone a prendere un titolo. Sapete che ci sono dei carcerati che fanno la scuola, no? Raggiungono anche, arrivano anche all'università a concludere. Io ero andato là e poi sai cosa ho scoperto? Che non era tanto la questione di andare là a insegnare, dovevo smettere di stare dietro la cattedra, dovevo stare con loro, dovevo parlare con loro, ascoltare le loro storie. Finché non ho ascoltato le loro storie non sono riuscito a insegnare niente in quel carcere. Dice: ho imparato tante cose. Ecco, e poi mi ha raccontato delle vere conversioni, persone che hanno fatto dei cammini incredibili, anche di fede. Allora, attenzione, non è quella parabola che ci vuole dire: ecco, Dio lì è già pronto per condannare. Quella parabola invece ti vuole dire: ma è possibile che tu non riesca nella tua vita neanche a fare un gesto di umanità? Allora attenzione, perché forse noi pensiamo di andare in paradiso perché abbiamo fatto i voti, perché abbiamo celebrato tante messe, perché non so che cosa, abbiamo fatto i sacrifici, abbiamo vissuto sempre il digiuno a tempo debito, non lo so, le nostre osservanze religiose. No, guardate, noi saremo incontrati dal Signore e verificati sui gesti di umanità che abbiamo compiuto. E forse ci dirà: ah, tu quel giorno hai incontrato quella persona, gli hai dato qualche cosa, l'hai aiutata lì, ma tu, noi non ci ricordiamo. Da sì? Che giorno era? E che persona era? Non mi ricordo proprio per niente questo fatto. Vieni nella mia gloria, no? E noi forse pensiamo che saremo redenti, salvati, chissà per quali gesta, per quale osservanze, invece no, ecco, questi gesti proprio minimali, di umanità minimale, almeno questo, ce l'hai questo? E questo a me dà molta speranza, sapete? Mi dà molta speranza, perché ci sono tante persone che forse non hanno un rapporto religioso con Dio, no? Ma hanno invece un rapporto umano, ecco, incontrano Dio. Come?
No, uno che non è, diremo ateo. Però dicono è un po' fuori perché
è solo un filantropo. Bisogna vedere, perché lì noi vediamo sempre il gesto esterno, e il Signore invece conosce anche la intimità, l'interiorità di questa persona. Noi non lo sappiamo, quindi dobbiamo stare sempre con una dimensione sospesa. Tre punti per la vostra riflessione. Primo punto, abbiamo una lampada che è la nostra vita, abbiamo il nostro olio. Per continuare ad avere il nostro olio dobbiamo tenere accesa la lampada. Forse abbiamo sbagliato a pensare che ci bastava quell'olio di partenza. Ecco, siamo sempre in tempo a ricevere da Dio anche un olio di riserva. Forse abbiamo pensato che Dio era dietro l'angolo. No, c'è ancora molto da camminare. Ci stanchiamo e ci addormentiamo. Non preoccupiamoci di questo. Preoccupiamoci invece di lasciarci svegliare a tempo debito, nella mezzanotte dell'amore, e avere la nostra lampada accesa per entrare nel rapporto, nel talamo con Lui. C'è solo un'andata, un solo un'esperienza? No, ci sono tante mezzanotti, tante situazioni di amore da vivere con Lui. Alcune volte siamo pronti, altre volte non siamo pronti. Solo non facciamo questo errore di andare a cercare quest'olio da a destra, manca, a sinistra, da altri, perché non te lo possono dare. Non è un vero olio. Attendi che sia il Signore a darti il vero olio. Ma ce l'hai già? Ce l'hai già? Lui te lo dà ancora nella misura in cui anche quell'ultima goccia che hai nella lampada, tu possa accendere la lampada. E attraverso quell'accensione dici, ma lo consumo tutto? No, è lì l'errore. Non lo consumi, ma ti viene ridato del tuo olio per tenere accesa la lampada. Secondo punto. Se non abbiamo capito bene questa parabola della lampada, o ci sembra troppo intimistica, no? Come qualche volta qualcuno mi dice, ah, ma questa è una parabola troppo intimistica. No, allora Matteo, che è un saggio, che è un vero pastore, ci ha messo accanto un'altra parabola. Non vuoi intendere la parabola dell'olio, che è troppo intimistica per te? Allora ascolta la parabola dei talenti. Il Signore ti ha dato un carisma, questo carisma ce l'hai solo tu. Non buttarlo via, non sprecarlo, non nasconderlo in un fazzoletto oppure sotto la terra. Se proprio non riesci a fare, non vuoi fare niente, mettilo in banca. E dicono i padri che la banca sono i poveri. Sono i poveri. Ma noi abbiamo un talento, cioè almeno uno ce l'abbiamo. Dobbiamo capire, ma che cos'è questo talento che il Signore mi ha dato? Ecco, che cos'è questa cosa che facendola, vivendola, mi dà tanta gioia, mi dà la serenità, felicità nella mia vita. E poi altre obbedienze mi pesano, mi alienano. Invece facendo questa cosa la faccio con leggerezza. Mi viene subito tutto bene, mi dà gioia, mi dà felicità. Ecco, mi sento trasformato. Ecco, ognuno di noi dovrebbe capire qual è il suo talento nella sua vita, e veramente viverlo. Poi dovrà fare anche tante altre cose, no? Ma se ha questa leggerezza, questa gioia, questa felicità, questa spinta, energia, farà anche le altre cose con più facilità. Terza parabola, l'olio è troppo complicato, il talento, non è, ci ho messo tanti anni per scoprire quale talento ho, forse non ho ancora idee tante chiare. Beh, allora, ci dice Matteo, per favore, ricordati nella tua vita, almeno di fare un gesto di umanità ogni tanto, no? Quindi non essere gretto, non essere chiuso, no? Egoista, che non ti accorgi mai di niente, di nessuno, del bisogno dell'altro. E ti chiedo non di fare il martire, non ti chiedo di diventare Madre Teresa di Calcutta, ma sei capace almeno di dare un bicchiere d'acqua a uno? Sei capace di accorgerti che quello forse ha bisogno di un pezzo di pane? Sei capace di accogliere nella tua casa uno che forse non ha una casa? Ecco, sei capace di andare a trovare uno che è all'ospedale? Un tuo confratello, ma anche forse uno sconosciuto? Vabbè, sono il cappellano dell'ospedale, ho capito? Ti dà anche lo stipendio per andare a trovare i malati, ma vai a trovare quei malati non perché ti danno lo stipendio, ma perché sono membra del corpo di Cristo. Vai a trovare il carcerato, no? Non perché ti ha chiamato come prete perché si vuole confessare, ma perché è membra del corpo di Cristo. perché tutti quelli che avete fatto queste cose ai più piccoli l'avete fatto a me. Allora